due parole su come è costruita. Qui si vede una tecnica giovannea abbastanza frequente, neanche forse troppo originale. Come fa un autore, uno che scrive un libro, a indicare un rapporto di contemporaneità tra gli eventi? In alcuni casi Giovanni fa come fa qui, comincia, interrompe, riprende, però quello che avviene nella cornice, quello che avviene al centro, sono eventi contemporanei, e così è qui, cioè mentre Gesù è al pozzo, no scusate, sì sì, mentre Gesù è al pozzo che dialoga con i suoi discepoli che sono infine arrivati, avviene che la donna va in città e che i samaritani escano, quindi contemporaneità, non solo, ma il suggerimento di contemporaneità, in questo caso come in altri, ha una implicazione a livello del contenuto, cioè gli episodi che Giovanni presenta come contemporanei sono episodi omogenei dal punto di vista del contenuto, cioè il dialogo coi discepoli al pozzo interpreta quello che sta accadendo, non sono due cose distinte. L'argomento è unico. Nelle due scene, la scena di cornice e quella centrale, il tema è lo stesso, il tema coincide. Questo per esempio avviene anche in occasione del cosiddetto rinnegamento di Pietro, dove Giovanni, in un modo molto più forte che nei sinottici, anche i sinottici fanno la costruzione, diciamo, a sandwich, no? A, B, A primo, comincia con l'interrogatorio, poi c'è Pietro che rinnega, o al contrario, comincia il rinnegamento, poi c'è l'interrogatorio e poi dopo si chiude il rinnegamento. Questa struttura c'è anche nei sinottici, c'è anche in Giovanni, ma Giovanni dice che il tema è lo stesso dentro e fuori del palazzo. Questo non lo dicono i sinottici. La contemporaneità serve a sottolineare l'omogeneità di contenuto. Qual è in quel caso là l'omogeneità di contenuto? La questione è quella dei discepoli di Gesù. Dentro il palazzo Anna lo interroga sul suo insegnamento e sui suoi discepoli, e fuori un discepolo di Gesù nega di conoscerlo. Il tema è unificato, cioè la tecnica letteraria della contemporaneità vuole appunto propriamente suggerire, guarda che vanno letti in fortissima omogeneità i due episodi che ti sto raccontando. E così anche qui. Allora, lo leggo la prima parte, diciamo la parte di cornice, tra virgolette, 27-30, e quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna, e tuttavia nessuno disse: che cosa stai cercando? O perché parli con lei? Allora la donna lasciò la sua anfora, ecco l'unica altra apparizione della terminologia dell'acqua fuori dai primi 15 versetti, e se ne andò in città e dice alle persone: su, vedete un uomo che mi ha detto tutto quanto ho fatto, che sia costui il Cristo? Uscirono dalla città e venivano da lui. Faccio un salto al 39. Da quella città molti credettero in lui, molti dei samaritani, a motivo della parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quanto ho fatto. Quando giunsero da lui, i samaritani lo pregavano di rimanere da loro. Due parole su questo e poi il dialogo centrale. Bene, arrivano i discepoli. L'evangelista ci dice che si fanno due domande. Sono domande non espresse, l'evangelista non dice che le facciano a Gesù, no? Nessuno gli disse, le tengono dentro di sé: che cosa stai cercando? Perché parli con lei? Ho già sottolineato l'importanza della seconda: perché stai parlando con lei? è quella lei, no? Sono io che sto parlando con te. Ultima affermazione di Gesù, perché stai parlando con lei? Ma anche la prima domanda ha una certa importanza, che cosa stai cercando? E il tema della ricerca, il verbo zetteo, cercare, in Giovanni ha un certo rilievo, perché? Perché la domanda che cosa cercate è la prima parola che Gesù pronuncia nel Vangelo secondo Giovanni. Già questo basta dire che non è una cosa irrilevante. Che cosa state cercando quando si volta e vede i due discepoli del Battista che lo seguono, no? Ma non allargo così tanto lo sguardo. Dentro il nostro racconto, la questione del cercare è uno dei temi unificanti. Perché? Perché unifica la prima e la seconda parte del racconto. È un elemento di saldatura tra le due parti del racconto, in quanto il tema del cercare è apparso al versetto 23. Perché il Padre tali li cerca, quelli che lo adorano. Ah, quindi il Padre cerca? Che cosa cerchi, dicono i discepoli, con la consueta ironia giovannea, dicono una verità inconsapevolmente. È proprio vero. Gesù sta cercando, anzi, diciamo di più, è proprio vero che Gesù sta cercando e che in quella ricerca prende corpo la ricerca che Dio sta facendo dei veri adoratori. E lo dicono involontariamente, ma hanno colto il punto preciso, cioè tutto il racconto è il racconto di una ricerca. Ho sete. Dammi da bere, ha detto all'inizio. È la trascrizione dello stesso motivo, no? Se la sete è una immagine del desiderio, è l'immagine di un bisogno reale che va soddisfatto, e possiamo dire che una trascrizione della sete in termini più concettuali, se vogliamo, ma non è neanche troppo è la ricerca. Quindi il racconto ha una omogeneità profonda, una coerenza profonda. Cosa stai cercando? È una cifra che aiuta a leggere tutto il racconto. Il racconto è il racconto di come Dio cerchi i veri adoratori, ma Dio nessuno l'ha mai visto. Dio è l'unico modo in cui Dio ha di rapportarsi al mondo è per mezzo del suo Logos. Quindi la ricerca di Dio non può essere altro che la ricerca che avviene mediante il Logos. È il Logos fatto carne nella fattispecie. Nella ricerca che Gesù sta facendo della donna, Gesù sta cercando questa donna, certamente prende corpo la ricerca che Dio fa dei veri adoratori. È anche importante quello che si dice dopo della donna, il suo annuncio con la reazione dei samaritani. Sul particolare dell'anfora abbandonata io ho detto un po' il mio parere anche prima, cioè penso che non sia irrilevante il fatto che la donna lascia l'anfora e va in città. Io lo leggo come un'allusione al fatto che la donna ha trovato l'acqua della vita, ha trovato l'acqua a quel livello profondo di cui all'inizio non era consapevole, e questa acqua della vita adesso occupa il centro della sua attenzione. L'anfora in questo senso rimane, ma non in un'ottica di disprezzo, questo l'ho escluso fin dall'inizio. Non si tratta di opporre il bisogno materiale al livello spirituale, no? Si tratta di dire che è arrivata al punto più profondo della sua ricerca. Quest'acqua viva è la verità portata da Gesù, se vale quello che abbiamo detto finora. E la donna allora l'ha bevuta quest'acqua, cioè ha accolto la rivelazione portata da Gesù, una rivelazione che coincide con la sua persona. A me sembra che sia questo il senso del racconto. Il racconto Io non riesco a credere a quelli che dicono che la frase della donna al versetto 29 è una frase che esprime un dubbio, quando dice: venite, vedete un uomo che mi ha detto tutto quanto fatto, boh, chissà, qualcuno di boh, sarà lui il Messia, come espressione del dubbio assoluto. Non riesco a vedere come sta in piedi dentro il racconto una lettura di questo genere. Alcuni portano ragioni grammaticali, ma si smontano. Non è vero che la costruzione con il me o meti esiga sempre una risposta negativa. Non è vero. Non è vero neanche dentro Giovanni. Si possono portare altri passi in cui le frasi, le domande costruite così non esigono la risposta negativa. Quindi la sintassi non è decisiva, decide solo il contesto. Non possiamo appoggiarsi sulla costruzione sintattica della frase per dire che la donna esita. È solo il contesto che deve portare a una risposta, e io dico, a mio parere, il personaggio della donna non avrebbe senso se questa sua attestazione non fosse una proclamazione. Che cosa porto a mio appoggio mio di questa mia posizione? Cioè, io ritengo dunque che la donna abbia identificato, abbia accolto la rivelazione di Gesù, l'abbia riconosciuto come il Messia e come tale lo presenti ai suoi concittadini. A sostegno dico questo, che l'Evangelista al versetto 39 non esita a riferire alla donna il lessico della testimonianza, che è un lessico di un certo peso nel Vangelo di Giovanni e che non credo che sia usato qui in un modo banale. Dice, a motivo della parola della donna che testimoniava, non attestava, no, testimoniava. Mi ha detto tutto quanto ho fatto. A me sembra che si debba leggere così, che la parola della donna è una martiria, è una testimonianza. Uno si domanda, ma perché così, diciamo, indefinita? Io qui sono del parere, appunto, anche di altri, cioè che il racconto comunque ha anche una sua logica interna, cioè è inverosimile che questa donna, nella condizione che abbiamo visto prima, che certamente è simbolicamente significativa, ma comunque è anche una persona di un certo tipo, diciamo, è inverosimile che si metta a fare la predicatrice dal pulpito. Cioè, questa forma così cauta rispecchia semplicemente la sua condizione. Cioè, è un modo di dire la cosa, di dire che Gesù è il Messia, che rispetta la condizione reale del personaggio. Almeno questa è la tipo di lettura che nell'insieme del racconto mi persuade di più. E quindi il modo in cui la donna si esprime, che possiamo giudicare molto prudente, perché non c'è una dichiarazione diretta, non dice ho trovato il Messia, è vero. E tuttavia questa formula indiretta con una domanda ritengo che appunto sia semplicemente, come ho detto, che è una formulazione prudentemente adatta al personaggio che annuncia, al suo profilo complessivo. Il titolo Il Messia è quello che ha espresso, è stato il culmine del dialogo precedente ed è quello che adesso la donna utilizza. E vado al dialogo centrale, quello con i discepoli, dal versetto 31 al 38. Nel frattempo, allora giungono i suoi discepoli, no, nel frattempo lo pregavano i discepoli dicendo: Rabbi, mangia. Ed egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete affatto. si dicevano i discepoli gli uni gli altri, forse che qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù dice loro: il mio cibo è che io faccia la volontà di colui che mi ha mandato e porti a compimento la sua opera. Non dite voi, c'è ancora un quadrimestre, poi viene la mietitura. Ecco, vi dico, alzate i vostri occhi e guardate che i campi sono bianchi per la mietitura. Già chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché gioisca insieme chi semina e chi miete. In questo è vero il detto: altri semina e altri miete, altri è chi semina, altri chi miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non voi avete faticato, altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Le parole di Gesù sono articolate in due parti. Prima domina la questione del cibo, poi il lavoro nei campi. È anche chiaro che questi due argomenti non sono così distanti. Cioè, magari oggi uno si fa la domanda: ma da dove viene il cibo? Uno dice: dall'Ipercoop. Però nel mondo antico è più evidente che il cibo viene dai campi, eh? Quindi le due parti della conversazione sono profondamente unificate. È il lavoro nei campi che produce il cibo che si mangia. Non dimenticatevelo, perché questa è già una chiave di lettura del testo. Dopo bisogna vedere che cosa sia il lavoro nei campi. La prima parte, quella sul cibo, l'ho presa stamattina come esempio, è costruita come il classico fraintendimento giovanneo. La situazione, la parola di Gesù, l'interpretazione banale, Gesù scioglie l'enigma. Allora, se è così, vado direttamente alla risoluzione dell'enigma. È lì che cade tutto il peso di questa prima parte, è il versetto 34. E il versetto 34 è di nuovo un mirabile esempio di espressione doppia giovannea. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera. La coppia qui è congiunta dal kai, è fatta di due frasi intere, ma è di nuovo un'espressione doppia. Qual è il cibo di Gesù? Che io faccia la volontà di chi mi ha mandato e porti a compimento la sua opera. Cioè, com'è che si mangia sto cibo? Proviamo di pensarlo un po'. Mio cibo, ciò di cui Gesù si nutre, è fare la volontà di colui che lo ha mandato. Con l'aiuto delle concordanze si può fare una rapida indagine sull'uso giovanneo di telema, di volontà, di teleo. Io vi do immediatamente l'esito, i passi non sono infiniti. Il passo che ci aiuta di più a capire che cosa è implicato quando Gesù parla della volontà del Padre è al capitolo 6. Al capitolo 6 di San Giovanni, versetti 39 e 40, con il massimo possibile della chiarezza, Gesù dice così: io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Oh, ci siamo, adesso ce la dici? Sì. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io di tutto ciò che lui mi ha dato non ne perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dunque, una prima acquisizione mi sembra elementare e fondamentale, è che la volontà di colui che l'ha mandato è una volontà salvifica. Più chiaro di così? Gesù lo dice due volte, prima in termini negativi: qual è la volontà di colui che l'ha mandato? Che lui non perda, cioè che non vadano in perdizione, è detto in termini negativi, no? Poi lo dice in termini positivi: che abbiano la vita eterna, ma è omogenea l'espressione. La volontà di colui che lo ha mandato è una volontà salvifica e vivificante. uso espressioni giovannee, no? La volontà, ciò che il Padre vuole mandando Gesù, è preservare dalla perdizione, donare adesso la vita eterna, perché la vita eterna inizia qui, e nel futuro escatologico la resurrezione del corpo. Questa è la volontà. Dunque, la volontà di colui che lo ha mandato è una volontà salvifica e vivificante, ma poi come si realizza questa salvezza e questa vita? Giovanni 6,40 dice: chiunque vede il Figlio e crede in Lui. Di nuovo un endiadi. Chiunque vede il Figlio credendo, è chiaro? Chiunque lo guarda credendo. Allora, laddove le persone vanno a Gesù, lo guardano e guardandolo credono in Lui, ecco, lì si realizza questa volontà salvifica e vivificante del Padre. Vi ho perso, no? Un passettino alla volta, no? Allora, che cosa mangia Gesù? Gesù mangia un cibo che consiste nel fare la volontà salvifica e vivificante del Padre, il quale vuole preservare gli uomini dalla perdizione, dare loro la vita e la resurrezione, ma sa che questo avviene nell'incontro col Figlio e portare a compimento la sua opera. Il lessico del compimento nel Vangelo di Giovanni è un lessico mirato. Mirato. Le parole che derivano da tel non sono tantissime. Eis telos, li amò fino al telos. Teleo, un verbo appunto che vuole dire compiere. Teleio, perfezionare, compiere. Allora, la faccio relativamente breve. Il lessico giovanneo del compimento contiene un collegamento imprescindibile con la morte di Gesù. C'è una concentrazione di termini derivati da tel in connessione con la morte. Non c'è dubbio che quando Gesù dice che portare a compimento la sua opera, qui è implicata la morte, la croce. La croce è il telos. Li amò sino al telos, sino al compimento. E quando Giovanni racconta la morte di Gesù, no? L'abbiamo letto prima. Cioè, lì ci sono ben tre volte si usa, due volte teleio, una volta teleo, si usano verbi. Uno è il verbo che è usato qui e l'altro è il suo cuginetto. E comunque sono i verbi del compimento. Allora, faccio la parafrasi. Che cosa mangia Gesù? Qual è il suo cibo? Il cibo che Gesù mangia è un cibo che consiste nel compiere la volontà salvifica e vivificante del Padre, ma diciamo che questo, il realizzarsi di questa volontà non può prescindere dalla croce. Cioè, la croce è l'evento in cui questa volontà salvifica e vivificante, che è la cifra di tutto il ministero di Gesù, tutto, ma è nella croce che essa giunge al culmine. Perché dopo cambia? Ma cambia veramente? Allora, i versetti successivi, quelli relativi sì, leggo una frase per chiudere questa parte che ho: il rilievo della croce, cioè il compimento, portare a compimento la sua opera, non va affermato a scapito del resto, no? Cioè, qui Gesù non vuole dire che la volontà salvifica e vivificante del Padre si compie unicamente nella croce, ma vuole indicare la croce come il compimento di quello che è la caratteristica di tutto il suo ministero. Quindi si tratta di cogliere che c'è un legame inscindibile tra il ministero terreno e l'ora della croce. I due momenti sono strettamente uniti, sono anche ordinati l'uno all'altro. La croce è il telos. Il suo cibo Gesù lo mangerà propriamente nell'ora del compimento. Lo devo dire adesso. È nell'ora del compimento che Gesù mangerà il cibo, perché è nell'ora della croce, nell'ora dell'innalzamento che Gesù mangerà il cibo. Però il suo ministero è già orientato lì, a quello che nella croce culmina. Devo dire una cosa adesso, se no vi tengo troppo in sospeso. Per capire fino in fondo quello che stiamo tentando di far scaturire da Giovanni, bisogna ricordarsi un altro detto giovanneo. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E quello è il cibo, eh? Cioè, per quello la croce è il compimento dell'opera salvifica e vivificante, perché la croce è il luogo da cui Gesù attira a sé. Detto questo, abbiamo già capito Samaria. Cioè, è in questa connessione che si capisce il senso che queste parole attribuiscono all'episodio della Samaria. Allora adesso vado all'ultima parte, i versetti 35 e 38, il lavoro nei campi. Qua c'è l'immagine della mietitura che domina, no? È chiaro che la mietitura suppone una semina, quindi c'è tutta questa dialettica, mietere, ma si miete perché prima si è seminato. Certo, in primo piano, immediatamente, balza l'immagine della mietitura. Non dite voi ancora un quadrimestre e viene la mietitura. Ora, Giovanni, che struttura il ricordo sulla base delle scritture di Israele, sa perfettamente che la mietitura è una immagine usata frequentemente nell'Antico Testamento per indicare l'intervento finale di Adonai, tanto nel senso del giudizio quanto nel senso della salvezza. E la tradizione giovannea usa volentieri questa immagine, Apocalisse. Ma pensate anche alla parabola del seme che cresce da solo, viene la falce e miete, no? È un lessico comune. Bene. In questa parte, nella parte del lavoro nei campi, a me sembra che possiamo riconoscere due passaggi, ci sono due momenti, cioè un passaggio, cioè due momenti. I versetti 35 e 36 li chiamerei così, un annuncio sorprendente. E poi, seminatori e mietitori. Attorno a queste due questioni provo adesso di dire la mia lettura di questo passaggio. Un annuncio sorprendente, versetti 35 e 36, li rileggo ancora una volta. Non dite voi, ancora un quadrimestre vien la mietitura? Ecco, io dico a voi, alzate i vostri occhi e guardate che i campi sono bianchi per la mietitura. Già chi miete raccoglie, riceve la ricompensa, sa e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme e chi miete. Perché lo chiamo così, un annuncio sorprendente? Ma perché questi versetti si reggono su una tensione e su un effetto sorpresa. Qual è la tensione? La tensione tra ciò che ci si attende secondo il buon senso, ma anche secondo l'esperienza ripetutamente confermata da ogni anno che passa. Questo mi dà una certa informazione, l'esperienza, il buon senso, e ciò che invece in modo del tutto stupefacente sta accadendo, cioè cosa dice l'esperienza? L'esperienza dice che passa un certo tempo tra la semina e la mietitura. Sfido chiunque a dire il contrario. L'esperienza, che si ripete ogni anno, dice che si semina, passano un po' di mesi e poi si miete. E la sorpresa? La sorpresa è che Gesù dice che seminagione e mietitura avvengono in sostanziale contemporaneità.
Ma anche qui lo sfondo veterotestamentario è evidente, no? Ci sono promesse scatologiche che dicono che in quel tempo chi ara si incontrerà con chi miete, cioè è una roba continua, non si fa in tempo a seminare che si raccoglie, quindi queste immagini vivono di questo sfondo, indubbiamente. Quindi sono immagini che dicono di nuovo l'escaton, cioè dicono che le promesse della salvezza escatologica si stanno realizzando. Ciò che allora Gesù inizialmente sottolinea è che esiste una distanza temporale tra il momento della semina e quello del raccolto, ma poi con un effetto sorpresa, ecco io vi dico, nella seconda parte del versetto 35, smentisce l'ovvia certezza che sta alla base del proverbio. Contro ogni esperienza acquisita, il momento del raccolto è già arrivato. Mentre il dato comune ricorda che deve sempre passare un certo periodo tra la semina e il raccolto, Gesù annuncia che i campi sono già pronti per la mietitura, mettendo i discepoli davanti alla sorprendente cancellazione di ogni logica distanza temporale. E questo intanto suppone che allora la seminagione sia stata appena fatta, altrimenti non stiamo in piedi, quindi questo orienta poi anche a decifrare chi è il seminatore. Cioè, è chiaro che il testo sta dicendo che è accaduto qualcosa di incredibile, perché abbiamo appena seminato e già raccogliamo.
E Gesù invita ad alzare gli occhi, no? Dice, alzate i vostri occhi e vedete che i campi sono bianchi per la mietitura. Invita ad alzare gli occhi per contemplare che i campi sono bianchi, segno inequivocabile che è giunto il momento di mietere. Il bianco si spiega in rapporto al colore delle vesti dei samaritani. Io accetto questa spiegazione, mi sembra l'unica. Quindi, uno dice, ma bianco non è il colore delle messi. Allora, il bianco si spiega in rapporto alle vesti dei samaritani che, in forza della testimonianza della donna, stanno uscendo da Sicar e vengono incontro a Gesù verso il campo di Giacobbe. Fra l'altro, scusate, io poi forse esagero, ma e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ma non vedete che anche plasticamente, dal punto di vista della raffigurazione drammatica, c'è una omogeneità perfetta? Gesù non si è mai schiodato dal pozzo. Cioè, il racconto è il racconto di una attrazione. Cioè, Gesù rimane lì. E il racconto descrive una attrazione, la quale attrazione non può avvenire in assenza di un testimone. Giovanni rende testimonianza. Perché è così importante un testimone? Perché l'attrazione all'innalzato può avvenire solo in forza di una testimonianza, di un testimone. Il racconto della Samaria è l'anticipazione delle dinamiche dell'annuncio del Vangelo successive alla Pasqua. E plasticamente, appunto, ripeto, Gesù è fermo, non si è mai mosso. La testimonianza della donna produce un effetto centripeto. Egli diventa in grado di attirare a sé. Ebbene, per questo a me sembra sì che si debba cercare la spiegazione in un, diciamo, supponendo che il testo ha una sua coerenza, non sbriciolandolo. Dunque, ripeto, stando fermo al pozzo, Gesù invita i discepoli ad alzare lo sguardo. In questo modo essi divengono spettatori di un singolare fenomeno cromatico. Il colore delle messi, che fino a quel momento erano ancora verdi, sta rapidamente mutando per effetto del passaggio dei samaritani attraverso i campi coltivati. L'osservazione che i campi maturi dovrebbero essere gialli e non bianchi, a mio giudizio, non coglie come in questa descrizione Gesù sovrapponga il piano figurato e la realtà che lui ha in mente. Il piano figurato è l'esperienza del lavoro nei campi, la realtà che lui ha in mente è quanto sta accadendo con i samaritani. I campi sono gialli, dice qualcuno, sì, ma se tu sovrapponi il livello simbolico e il dato reale, Gesù allora dice sono bianchi, mescolando
il livello parabolico, cioè dei campi e del lavoro, con il dato reale, perché lui vuole usare l'immagine dei campi per parlare dei samaritani. Poi non ho mica la pretesa di tagliare il nodo, io vendo la mia interpretazione, quella che mi sembra più plausibile. Lo so che su questi punti, come dicevo ieri, ci possono essere tantissime altre letture. Al di là di ogni ragionevole immaginazione, ciò che sembrava oggetto di una lunga attesa è invece a portata di mano. Il raccolto è pronto. In cosa consiste allora e da chi è stata fatta la semina, di cui i samaritani sono il sorprendente raccolto? Secondo la logica del racconto e del versetto, questa semina è stata appena compiuta. Chi l'ha realizzata allora non può essere altri che Gesù, al quale deve venire associata la donna di Samaria, perché è in forza della sua parola che i samaritani stanno uscendo verso Gesù. Dico una parola adesso su chi semina e chi miete, perché vado appunto poi verso la conclusione. Chi semina e chi miete? Rileggo versetti 37 e 38. In questo è vero il proverbio: altri è chi semina, altri chi miete. Io vi ho mandato a seminare ciò per cui non voi avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Qua ci sono tantissime discussioni. Molti commentatori pensano che l'identità del seminatore e del mietitore non sia costante, cioè che a seconda dei versetti bisogna cercare una identificazione variabile di chi si intenda con seminatore e con mietitore. Io sono di altra posizione, io ritengo che l'identificazione rimanga costante, che lungo l'arco di tutti questi versetti si debba identificare in un modo coerente e stabile tanto chi semina quanto chi miete. La mia spiegazione allora è questa. A mio giudizio rimangono costanti in questi versetti tanto il mietitore che il seminatore. E di chi si tratta allora? Di chi si tratta? Ammetto che il testo possa e debba essere letto comunque a due livelli, cioè il momento in cui ci troviamo nel racconto, Gesù in Samaria, lì, la scena descritta. Ammetto anche che il testo sia già significativo di quello che accadrà dopo la Pasqua. Questo doppio livello lo ammetto. Allora adesso provo a dire come mi sembra che vadano identificate le due figure tenendo conto di questo doppio livello. Io dico così. I due diversi momenti cronologici in profonda connessione reciproca sono accostati in queste parole di Gesù. Quali sono? Il momento in cui ci troviamo, secondo la cronologia del Vangelo. In questo momento i discepoli, nel contesto del ministero di Gesù, raccolgono un frutto per cui non hanno faticato. Ma l'episodio è anche un episodio che vuole parlare di ciò che accadrà dopo la Pasqua, cioè diventa un episodio significativo per la missione della Chiesa, della comunità, dopo la resurrezione. E sullo sfondo, dunque, c'è il tempo successivo all'ora della piena glorificazione, quando di nuovo i discepoli faranno l'esperienza di raccogliere un frutto che non hanno seminato loro. Avete capito allora, a mio giudizio, i mietitori sono costantemente i discepoli. Questo lo dice Gesù al versetto 38 e secondo me vale per tutti i versetti. Voi, non voi avete faticato, voi siete i mietitori. Benissimo. Quindi chi miete sono i discepoli e secondo me costantemente i mietitori vanno identificati con i discepoli. Mietono qualcosa per cui non hanno seminato, tanto adesso E infatti non hanno seminato loro, ha seminato Gesù, quanto nel futuro dopo la Pasqua. A livello del ministero di Gesù, che è il contesto in cui ci troviamo, i discepoli mietono laddove Gesù ha seminato, con qualche collaborazione. L'ho detto prima, la semina di Gesù è avvenuta con l'aiuto, diciamo così, della donna di Samaria, cioè la sua testimonianza fa parte della semina. Nel tempo successivo alla Pasqua, i discepoli faranno di nuovo l'esperienza di raccogliere un frutto missionario laddove non loro ma altri hanno precedentemente seminato. Che cosa vuole dire? Beh, vuol dire che comunque c'è una azione che li precede nel raccolto. C'è una semina che non fanno loro. Chiudo davvero, poi domani magari provo di recuperare qualcosa anche da questo episodio. Chiudo così, con la questione del cibo e del nesso tra le due parti del dialogo con i discepoli. Che cos'è allora il cibo di Gesù? Con una terminologia non giovannea, più contemporanea, direi così, il cibo di Gesù è il raccolto missionario. Cibo di Gesù è fare la volontà di colui che lo ha mandato, portando a compimento sulla croce la sua opera, ma la volontà e l'opera del Padre contengono precisamente che gli uomini vengano a Gesù per avere la vita. Ora, ciò che il Padre vuole è che gli uomini riconoscano il suo inviato e che credendo in lui abbiano la vita. Ma non è questo esattamente che accade in Samaria? Nel vedere gli abitanti di Sicar che escono dalla città, Gesù riconosce che la volontà di colui che lo ha mandato si sta realizzando. Gesù riconosce che quell'opera affidatagli dal Padre, destinata a compiersi sulla croce, in un modo iniziale, ma si sta compiendo in questo momento. Nel momento in cui i samaritani escono dalla città e vanno a lui, essi rappresentano esattamente il compimento di quella volontà salvifica del Padre che coincide con il cibo che Gesù cerca. Qualcuno mi ha detto che io farei di Gesù un cannibale e questo veramente mi fa un po' ridere perché manteniamo il senso delle distinzioni tra l'uso simbolico delle immagini e la realtà indicata e non trasformiamo i simboli in allegorie. Ecco, quando trasformiamo un simbolo in un'allegoria, allora dobbiamo cercare un addentellato, una corrispondenza puntuale per ogni aspetto dell'immagine e la realtà. Allora anche il fatto che Gesù mangi implica nella realtà che Gesù mangi gli uomini, ma questa è violenza fatta alle immagini. Nell'immagine, appunto, si intende dire che Gesù si nutre di un cibo, il che non corrisponde al fatto che fisicamente Gesù mangi i samaritani, appunto. L'obiezione, appunto, non la considero dirimente. E il senso allora del racconto è questo, cioè il racconto conserva un suo significato sia per il momento preciso in cui ci troviamo nel Vangelo, cioè è reso, diciamo così, il ricordo di un episodio, ma è anche al tempo stesso una prolessi, un'anticipazione di quello che propriamente accadrà a partire dalla croce, cioè è un'anticipazione di quella attrazione universale che per Giovanni è esattamente l'effetto della Pasqua. Bene. Grazie della vostra attenzione. Ci rivediamo.